Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi vi voglio parlare del sonno e dei sogni. E non è poco, considerando che noi uomini, trascorriamo praticamente metà della nostra esistenza dormendo e sognando. In realtà, pensate che lo fa già il bimbo mentre si trova nel pancione della mamma. Eh sì, già dal settimo mese di gravidanza nel feto vengono registrati momenti in cui appunto si addormenta. Invece noi adulti, in media, chi più chi meno, dormiamo circa 8 ore ogni notte, quindi praticamente un terzo della nostra giornata. Il ritmo sonno-veglia fa parte della vita, anche tra le piante e gli animali, fa parte del ritmo biologico naturale, perché è il mezzo attraverso il quale appunto la natura permette il recupero psicofisiologico del corpo. Ma davvero il sonno è semplicemente soltanto un meccanismo creato dal corpo per recuperare energia? Quella dispersa durante la veglia? Siamo sicuri? No, perché se fosse solo per questo, si potrebbe bastare un semplice riposo, anche senza dormire, no? Questa è la domanda che si sono posti molti studiosi e da molto tempo anche. Una delle possibili risposte è che il sonno sia nato durante l'evoluzione come una sorta di espediente per risparmiare le energie e infatti durante la notte il metabolismo e la temperatura corporea si abbassano e quindi si potrebbe ipotizzare che il sonno serva più che al corpo, al cervello. In parole povere, durante il sonno, il cervello riesce a riorganizzare i suoi documenti sul disco rigido, mettiamola così. Quindi il sonno permette al cervello di immagazzinare la memoria di tutto quello che si è vissuto magari durante la veglia. Non solo, il sonno, secondo alcune teorie, è uno strumento fondamentale per la difesa del nostro sistema immunitario e infatti quando si hanno infezioni virali nel corpo, tipo un'influenza ad esempio, aumenta la necessità di dormire. Ci avete fatto caso? Questo perché vengono secrete delle sostanze create ad hoc dal sistema immunitario. Quindi, ok, ci sono delle ragioni mediche e fisiologiche per cui noi dormiamo. Eppure la scienza ancora non riesce a dar ragione in maniera completa al valore del sonno per l'essere umano. L'unica cosa certa è che si tratta di una funzione essenziale. Senza dormire si muore, in poche parole. Allora, cosa accade mentre dormiamo? Sogniamo, no? Sembra che ogni individuo, ogni notte, sogni in media un'ora e mezza durante la fase più profonda del sonno, la famosa fase REM, Rapid Eye Movement. E infatti si chiama così perché, appunto, durante questa fase gli occhi si muovono rapidamente e la respirazione e il battito cardiaco aumentano. I sogni sono da sempre un grande mistero, non si conosce ancora la loro origine, il loro significato effettivo. Di certo i sogni rivelano alcuni meccanismi del funzionamento del cervello, ma ancora la scienza di fatto non ha compreso perché esista il sogno e quale sia la sua utilità.
Chissà che un giorno la sorte non ti arriverà, tu sogna e spera fermamente, dimentica il presente e il sogno realtà.
così, via! Via di qua, presto! La 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 la.
Tu sogna e spera fermamente, dimentica il presente, il sogno realtà.
In effetti non sogna soltanto l'uomo, capita anche a molti mammiferi. Ad esempio Lucrezio nel suo De Rerum Natura ha descritto un cane che sogna e lo ha fatto in modo davvero poetico. Il sogno è un altro mondo, ma chi lo dice che sia meno autentico della veglia? Di certo è più vasto e con potenzialità fantastiche. Per molti popoli antichi i sogni erano dei messaggi di Dio, da parte di un Dio. Ad esempio in un brano del Nuovo Testamento l'angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe avvertendolo di fuggire da Erode. Omero, nei suoi poemi, parla dei sogni proprio come delle realtà oggettive, delle manifestazioni degli dèi. Non solo, gli antichi facevano una cosa, i sogni, con il messaggio divino, li provocavano attraverso delle tecniche particolari, addirittura a volte con delle droghe. E anche Aristotele studiò i sogni, ma lui li collegò alla manifestazione dell'anima. Ecco, sembra che nei momenti in cui dormiamo profondamente, noi facciamo almeno 5 sogni ogni notte. Beh, spesso e volentieri non li ricordiamo, bene che vada ne ricordiamo solo uno, mai, quasi mai, più di uno. Quando noi sogniamo, comunque, la nostra mente non rimane inattiva. È vero che i movimenti oculari vengono riscontrati soltanto nella fase REM e in quel caso senza dubbio stiamo sognando, ma quando noi non muoviamo gli occhi non vuol dire che la mente non sia altrove. Ma evidentemente è in un posto talmente inconcepibile che è difficile conservarne memoria. Dunque, secondo alcune teorie esoteriche, che appunto si rifanno ai testi aristotelici, noi andiamo in mondi che in qualche modo sono legati alle condizioni che stiamo vivendo durante la veglia. In altre parole, se siamo angosciati, mentre dormiamo andremo in mondi pieni di angoscia. Se abbiamo intrapreso invece un cammino di evoluzione, è probabile che mentre dormiamo andiamo a scoprire mondi migliori del nostro. Avete presente quando qualche volta, non sempre, vi alzate la mattina con una sensazione piacevole perché si è fatto un sogno bello, dove tutto era luminoso, ogni cosa andava bene? Ecco, vuol dire che si è positivi, che si è fiduciosi. Purtroppo in genere quei sogni non si ricordano. Ma perché? Quando noi sogniamo, stando sempre alle teorie aristoteliche, noi siamo tra la mente e l'anima. Cioè nel sogno c'è una sorta di compartecipazione della nostra mente e della nostra anima. Insieme, durante il sonno, rielaborano quello che è accaduto durante la veglia, in genere il giorno precedente o comunque i pensieri che hanno occupato la nostra attenzione durante la veglia. Ecco, nei sogni, che appunto rielaborano il vissuto quotidiano, a volte è preponderante l'anima, a volte è preponderante la mente. Quando la mente scavalca l'anima è perché cerca di difenderci dalla sofferenza, cioè la mente ci impedisce di approfondire, di andare più a fondo. Quindi si può dire che nel sogno ci sono diversi livelli di profondità. Più è mentale, meno è profondo. Più prevale l'anima, più è profondo. Quando non siamo in fase REM, alcuni ipotizzano che possiamo andare in dimensioni diverse, ma non le ricordiamo attraverso i sogni. Può capitare, ma dipende dalla nostra abitudine a ricordare i nostri sogni. Eh sì, è un'abitudine. C'è chi si esercita per fare questo.
Sweet dreams are
In sostanza è stato ipotizzato che esistono molte dimensioni di cui non siamo consapevoli, ma che a volte riusciamo a penetrare e a volte anche a ricordare. Chi è abbastanza evoluto può sognare un mondo superiore al nostro, un mondo senza cattiveria, senza guerra. Beh, dai, il nostro purtroppo è un mondo evidentemente poco evoluto. Viviamo come polli in una stia, per citare Castaneda. Ci allevano per mangiarci, ma sta a noi acquisire coscienza, ribellarci per fuggire al destino programmato per noi. Il mondo è pieno di ingiustizia, di sfruttamento, di cattiveria, non solo fra noi uomini, ma anche nei confronti degli animali. Ecco, il nostro mondo è una giungla, prevale il più forte, ma sembra che possano esistere dimensioni dove tutto questo è stato in qualche modo superato e dove gli esseri non sono nemici fra loro. Allora, secondo le teorie gnostiche, queste dimensioni, più belle o più brutte che siano, e che noi appunto visitiamo mentre dormiamo, sono una prefigurazione di dove andremo dopo la nostra morte. In poche parole, quando noi moriamo, la parte mentale se ne va, perché è quella che dipende dal cervello, mentre rimane la parte animica, la nostra anima. Ovvero, il mondo che raggiungeremo dopo la morte dipende dalla coscienza che abbiamo coltivato durante la vita. I buddhisti parlano di bardo, di mondo di mezzo. Vabbè, comunque, sicuramente sono tutte teorie che lasciano il tempo che trovano, nessuno ha la prova di nulla. Certo è che le esperienze oniriche sfidano la logica, sfidano la realtà. Ci muoviamo, parliamo, proviamo sentimenti, ridiamo, urliamo, corriamo, voliamo. Ma il nostro corpo rimane lì fermo sul letto. Ecco, sono secoli che scienziati, filosofi, psicologi studiano l'attività onirica e, nonostante i progressi della ricerca che sicuramente sono stati fatti, comunque il significato preciso dei sogni rimane ancora oggi in gran parte un mistero. Alcuni credono che i sogni siano semplicemente il risultato di processi casuali del cervello, altri sostengono invece che abbiano uno scopo evolutivo. Comunque sia, sono indubbiamente una finestra sul nostro subconscio e permettono esperienze che vanno oltre i limiti della realtà quotidiana. Danno la possibilità di godere delle avventure immaginarie e fantastiche. È stato dimostrato, peraltro, che c'è la possibilità di fare dei sogni lucidi. Questo perché, appunto, come si diceva, mentre si dorme, il cervello è molto attivo e può capitare magari di essere consapevoli di stare sognando e si riesce quindi a controllare gli eventi del sogno. Questo può capitare quando magari si è in fase REM e ci si risveglia per qualche motivo all'improvviso e poi ci si riaddormenta riprendendo magari lo stesso sogno. Vi è mai capitato? Ma c'è anche chi è riuscito a trovare delle tecniche per avere la consapevolezza mentre si sogna. Alcuni ricercatori hanno studiato dei soggetti che venivano preparati al sogno prima di cadere addormentati. Hanno cioè provato a fargli contattare, diciamo, la loro parte più profonda, il loro intuito, e tramite delle tecniche hanno cercato le risposte alle tante domande circa i sogni che in effetti ancora non abbiamo. Sono stati ideati degli esercizi da fare la sera prima di andare a dormire e al mattino appena svegli per poter riprendere le sensazioni provate durante la notte. Alla fine è proprio quello che facevano poi le popolazioni antiche, no? Sfruttavano lo stato di sonno per poter comprendere meglio come comportarsi poi durante il giorno.
Guarda quanta gente sola, guarda dove va, guarda come non si vola, non si vola più. Svegliami quando fuori è domani, sembri vestita di pioggia. Altro giorno da cani, ma noi siamo fatti di sogni. Ma che bel silenzio, amore, lasciami dormire, devo andare. siamo fatti di sogni. È un altro giorno da cani, è un altro giorno da cani, ma noi siamo fatti di sogni.
Dunque, i ricercatori e studiosi moderni stanno cercando proprio di arrivare a scoprire qualcosa di più sui sogni, vedere se è possibile dominarli, magari usarli per forgiare la realtà, perché no? E in fondo è anche un modo di dire, no? Questo è il mio sogno, si dice. E cosa vuol dire? Vuol dire che durante la notte si può attingere alla parte più profonda di noi stessi e si può arrivare a capire e conoscere quali sono i nostri sogni, per poi magari durante la veglia cercare di realizzarli, no? Insomma, la domanda è: quando noi andiamo a dormire ed entriamo in quello stato profondo, ma che posto è? Di fatto, dove andiamo veramente? Che cosa facciamo lì? Vi è mai capitato di svegliarvi la mattina e di sentirvi stanchissimi, stressati, oppure al contrario, energici, quasi felici? Beh, succede spesso a tanti, e questo è dovuto al nostro interagire durante il sogno, cioè al modo con cui abbiamo reagito a ciò che ci si presentava, al luogo dove siamo stati o cosa abbiamo visto. Tutto questo è molto affascinante e noi, come gli antichi, stiamo ancora cercando le risposte, e infatti nessuno ne ha ancora fornite. Non ci sono prove verificabili per poter dire come funziona lo stato di sogno. Gli studiosi si sono limitati a spiegare il funzionamento del cervello, cioè il meccanismo fisico, il materiale con cui si arriva al sogno, però ancora non si sa come sogniamo. Come riusciamo ad entrare nello stato di sogno? A cosa serve sognare soprattutto? Non serve certo a riposare il cervello, se tante volte ci svegliamo che siamo ancora più affaticati di quando siamo andati a dormire. Sognare vuol dire entrare nello spazio infinito del nostro inconscio ed espandere il nostro essere, le nostre conoscenze. Peccato che poi al risveglio non abbiamo coscienza di quello che abbiamo vissuto. In effetti gli antichi, con le loro tecniche, ci riuscivano più di noi. In genere non ricordiamo nulla, sì, magari una sensazione, ma svanisce tutto dopo pochi istanti. Ma allora, a cosa serve sognare? Niente è a caso nel nostro corpo, e il nostro cervello ha delle potenzialità enormi che noi probabilmente sfruttiamo in minima parte perché magari non siamo allenati. Il problema è che noi non ci conosciamo, non sappiamo quali sono le nostre potenzialità. Noi siamo un miracolo vivente, ma non sappiamo usare ciò che abbiamo. Scopriamo più cose su Marte che su noi stessi. Allora, sembra che ci sia una tecnica che può servire per ricordare i sogni. Prima di andare a dormire, si deve creare l'immagine di quello che ci interessa, quindi la risposta che magari vorremmo avere, un consiglio su ciò che ci angoscia. Insomma, si deve focalizzare una domanda, una richiesta. Può essere utile anche magari scriverlo su un foglio di carta e metterselo accanto. Quello che è importante però è che prima di addormentarsi si pensi intensamente a quello che sentiamo. Per fare questo però è necessario prima dare una ripulita alla mente, quindi togliere i ricordi della giornata. Come si fa? Allora, si pensa alle cose importanti avvenute durante il giorno, le si osserva in modo asettico e questo ripulisce dai ricordi del giorno appena trascorso. Poi prendiamo la nostra domanda e la ripetiamo più volte dentro di noi per renderla sempre più chiara, più netta. E questo va fatto tutte le sere, con la stessa richiesta, fino a quando la risposta non arrivi attraverso il sogno. Chiaramente il sogno si esprime attraverso dei simboli, quindi bisogna anche saperlo interpretare. Allora, me lo fate sapere se ci riuscite?
C'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare, un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che roba degli altri, un momento che era meglio partire, e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. Piove e da un anno non torno, da mezz'ora sono qui arruffato dentro una sala d'aspetto di un tram che non viene. Non essere gelosa di me, della mia vita, non essere gelosa di me, non essere mai gelosa di me. C'è un tempo d'aspetto, come dicevo, qualcosa di buono che verrà, un attimo fotografato, dipinto, segnato e quello dopo perduto via, senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle, è il giorno che tutta la gente si tende la mano ed è il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, io credo, da molto lontano. Che è finalmente, o quando ci si capisce, un tempo in cui mi vedrai accanto a te nuovamente, mano alla mano, e che buffi saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare.
Jim Morrison disse: ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao!